Buongiorno, buongiorno. Oggi voglio cercare in pochi minuti, in 10 minuti, come era un tempo la zuppa di porro, di dirvi esattamente tutto quello che è avvenuto sui giornali e non dilungarmi troppo, in maniera tale che vi do un quadro di sabato, che volete fare altre cose, di quello che dovete sapere per essere informati in maniera libertaria e liberale sulle cose del mondo. La zuppa di porro non parte che, come al solito in questo periodo, dalle vicende di Donald Trump. Ce ne sono due fondamentali che vi segnalo. La prima, Trump litiga con i canadesi per l'accordo che non c'ha sui dazi e avverte gli europei, e in realtà la partita importante era quella canadese, che è uno stato molto importante ovviamente per l'America, ma ovviamente per i nostri giornali quello che conta è l'Europa. Dice: potrei potrei aumentare i dazi e potrei uscire da questa tregua fino al 9 luglio se fate i cattivi. Cioè, è sempre molto basic, come posso dire, il linguaggio di Trump: buono, cattivo, brutto, bello. Insomma, è una roba che insomma, ormai ci siamo abituati a comprendere. La cosa fondamentale è quella del primo giorno, cioè nella trattativa con l'Europa. Quello che interessa a Trump evidentemente sono che noi si importi più gas e più armi. Sulle armi forse c'è qualche, ciao Giorgio, qualche speranza, ma il concetto è che dovete importare più roba da noi. La Ferraino oggi sul Corriere della Sera dice quanto potrebbe costare questa politica, che anche noi pensiamo folle, dei dazi, e però arriva a delle cifre pazzesche: il 6% del PIL e il 5% di minore potere d'acquisto dei salari. Allora, vedete, io non so come un centro ricerca possa oggi seriamente dire cosa comporterà la politica dei dazi americana, semplicemente perché non si capisce una ceppa. Quindi, se è molto squalificato il presidente che rende erratico il mercato, pensate un po' voi, quelli che considerano invece stabilita la perdita di PIL, quando non hanno la più pallida idea di quello che farà alla fine Trump, come tutti quanti noi. Vabbè. Seconda grande novità che riguarda l'America invece è la decisione della Corte Suprema. La Corte Suprema americana è una corte fatta da una serie di magistrati, 9, che vengono eletti a vita. È il più grande potere, diciamo, indissolubile degli Stati Uniti. Qualche volta la Corte è gestita dai conservatori, qualche volta dai democratici, perché vengono eletti dai presidenti, nominati dai presidenti, e quindi finché non ne muore uno rimangono sempre in vita. Il punto sostanziale è che c'è una certa maggioranza conservatrice in questa Corte, e questa maggioranza conservatrice in questa Corte vede anche la Presidente della Corte non molto apprezzata dai cosiddetti MAGA, Make America Great Again, perché viene considerata una moderata. Allora, il punto fondamentale è che ieri la Corte, dopo mesi di richiesta, ha deciso che gli ordini esecutivi del Presidente degli Stati Uniti non possono essere messi in discussione, ve la semplifico, dai tribunali federali. Cioè, è come se il TAR del Lazio non può decidere le vicende che riguardano il nazionale. Fa sì, questa situazione fa sì che tutti dicano che il presidente oggi ha molti più poteri, ma sono stati stabiliti dalla stessa Corte. Immaginate voi i commenti nelle prossime settimane. Passiamo dalla Corte americana a quella italiana. Nel massimario della Corte di Cassazione si smonta pezzo per pezzo il decreto sicurezza, ma i motivi per i quali sostanzialmente lo si smonta è perché è stata usata la decretazione di urgenza, perché ci sono norme troppo eterogenee e ci sarebbero anche delle sanzioni sproporzionate. Allora, tutto questo ovviamente noi lo possiamo, sì, lo so che la connessione non è buona, ragazzi, e non posso farci nulla, quindi ve la dovete tenere così, proprio non ci posso fare una ceppa. E su questo vi segnalo l'intervista di Cantone, che è molto contrario evidentemente a questo decreto sicurezza. Dice: dorme non di un paese liberale, dice Cantone. Meno male che i magistrati non fanno politica in questo mondo, in questo paese. Poi fa tutte le cantonate, no? Fa sempre finta di essere al di sopra delle parti: no, ma io non giudico Nordio, ma io non faccio, non è il mio mestiere, no, io non faccio il presidente della Campania. Però dietro a questo elemento, tra l'altro, riesce anche a dire che ci sono anche delle novità corrette. Vi segnalo una cosa che oggi mi fa impazzire. impazzire. Ed è la storia di Walter Veltroni. Vedete, Walter Veltroni è stato segretario dell'ex Partito Comunista, non è una persona che viene dal nulla, segretario dell'ex Partito Comunista. E il segretario dell'ex Partito Comunista, tra l'altro anche direttore del giornale del Partito Comunista, oggi è diventato editorialista principe della Corriere della Sera. Cioè, tu c'hai un giornale borghese milanese che ha come suo editorialista il segretario del Partito Comunista, ex segretario del Partito ex Comunista. E oggi il segretario dell'ex Partito Comunista, che cosa dice commentando le questioni di politica internazionali sull'Iran e su Israele? L'ex segretario del Partito Comunista nel giornale borghese oggi riesce a scrivere senza mettersi a ridere. Cioè, allora noi oggi ci dobbiamo sorbire la lezioncina sulla serietà, non sulla seriosità, da uno che senza mettersi a ridere passa da essere il segretario di una fazione ad essere il commentatore di questioni internazionali con la faccia da serio. Questa è una cosa che mi fa impazzire, mi fa impazzire. Tra l'altro, era serio il suo giornale quando nel 95, e grazie al cielo perché lo salvò, metteva le cassette, il VHS di Totò e Peppino? Certo che secondo me era serio, perché non sembrava serioso e fece un grandissimo successo. Cioè, il punto sostanziale è che questi che ci vogliono insegnare la seriosità, poi alla fine sono semplicemente dietro a questa maschera di seriosità, vogliono dire noi siamo fichi e noi abbiamo ragione e voi avete torto. Questa è l'unica cosa che loro vogliono fare. Ma insomma, oggi io mi trovo un'altra pagina del Corriere della Sera di Gianfranco Fini che celebra Napolitano, il presidente che fece un culo così a Berlusconi a quel periodo, e dice: ah, ma non è vero che io ero d'accordo con Napolitano. Non è vero che io facevo delle riunioni clandestine per far fuori Berlusconi. E chi l'ha chiamato nel comitato per celebrare Napolitano? Anche perché che cavolo dobbiamo, cioè Napolitano stiamo celebrando, vi rendete conto? Chi l'ha messo in quel comitato? Walter Veltroni. Quindi io ho Walter Veltroni che fa l'editoriale e dice dobbiamo essere seri. Poi c'ho Gianfranco Fini che apre la cultura, una pagina intera del Corriere della Sera, celebrando Napolitano, il presidente con cui lui aveva trescato per fottere Berlusconi, ovviamente mettendo in evidenza, in questo pezzo ovviamente serissimo, come lui è stato bravo, è stato Berlusconi a cacciarlo, è stato Berlusconi a fare le leggi ad personam, tutte cose legittime, ma che ti fanno rendere conto di come la serietà per alcuni è soltanto unilaterale. La stessa serietà che oggi mi sembra di leggere in una imbarazzante intervista a Lina Sotis, che viene interpellata dalla stampa e le si chiede: Lina Sotis, che ne pensi di questo matrimonio di Jeff Bezos dove Gramellini, la Gruber, tutta la sinistra salottiera che si è abituata ai suoi appartamentini nel centro di Roma non sopporta l'idea che questo Jeff Bezos, un tempo, come dice Mascheroni, libera, oggi che si è venduto a Trump, possa utilizzare Venezia? E lei dice: la città dell'arte ridotta a Disneyland. Già sentite questa cosa? Ai nuovi ricchi manca una cosa basilare, l'educazione. Incredibile che questa storia venga abbinata a Bezos e il suo matrimonio alla capitale della Biennale. Invitatela! Se avessero invitato la Soti, avremmo risolto ogni problema, perché i suoi amici sono tutti eleganti, sono tutti carini, sono tutti chic, e poi se la prende. Ieri è successa una cosa che gli amici della Sotis non fanno, e adesso ve la spiego perché l'ho letta su un altro giornale. Sapete cosa non fanno gli amici della Sotis? Le file, non pagano i biglietti. Ieri Bill Gates si presenta alla fila per le gallerie dell'Accademia a Venezia, prende il biglietto, paga il biglietto, entra con 4-5 persone, pagando il biglietto se lo compra lui e si va a vedere le gallerie. Gli amici della Sotis, alle gallerie ci vanno scortati dal sovrintendente, che è un amichetto loro con cui sono andati a mangiare alla brisa insieme. Questo arriva, prende il suo aereo, che nessuno gli paga, arriva a Venezia, prende il suo motoscafo, che paga 400 euro e non sequestra, come diceva ieri Gramellini, va in una stanza all'Amman, che paga 2.000, 5.000 euro, che paga e tutti quanti, poi si prende il suo motoscafo, va, secondo la Sotis, questi sono delle specie di bifolchi, va a vedersi l'uomo vitruviano che peraltro noi, che siamo chic, siamo intelligenti, abbiamo tenuto in cantina per 20 anni, cioè questo è il concetto. E poi dice, ma con la stessa cosa vale per gli indiani che fanno la festa a Bari? No, no, gli indiani sono più chic. Sono più chic, quindi la categoria del radical chicchismo, che è una parola orrenda, ma voi leggendo la Sotis di oggi, con tutti i pregiudizi di questa Milano insopportabile, la trovate sulla Stampa. Peccato che non l'abbiano sentita al Corriere, perché sarebbe stata perfetta, o lì c'è qualche problema, diciamo, di compatibilità. Vabbè, sondaggi, Forza Italia e Lega guadagnano, e guadagna anche Fratelli d'Italia, perché lo leggo sul sondaggio di Pagnoncelli, perde il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, malcontati 16-17, sono al 46% la maggioranza che attualmente ci governa. Vi segnalo che la cosa che mi fa impazzire quando vedo questi sondaggi, io vedo tutti i partiti, e il partito che ha meno voti nei sondaggi è il partito dell'aspirante Patek, che ha il 2%. L'aspirante Patek però, dall'alto dei suoi non voti, un po' come la Sotis, dall'alto della sua supponenza, giudica tutti gli altri. Quello è un influencer, quello fa male, si deve fare così. Centinaia di interviste, e il punto fondamentale che perché intervisti Renzi? Perché rappresenta qualcuno, ma se l'aspirante Patek rappresenta soltanto 4 concessionari della Patek in Italia, evidentemente il suo peso forse è inferiore financo a quello della Sotis. Lite ancora continua nella famiglia del vecchio, perché si sono beccati il 12,5% di una società che ha 50 miliardi, cioè 6 miliardi a testa. Ma la cosa che non vi dicono i giornali, oggi il Corriere della Sera dice che due soci della Luxottica, fanno figli del vecchio fondatore, fanno causa agli altri, perché dice non è vero che non avete accettato il testamento senza beneficio di inventario. Vabbè, insomma, cose tecniche che non vi riguardano, ma voi lo sapete qual è la verità. Questi hanno e siedono col culo su 6 miliardi a testa, sono 8 soci, 6 per 8 fa 48, questa società vale 50, quindi ognuno di loro ha 6 miliardi sotto il culo, ma siccome non si sono messi d'accordo, c'è qualcuno di loro che non c'ha i soldi per fare la spesa, adesso esagero ovviamente, ma qualcuno che contava su quei soldi, in realtà, o che ha delle case che costano molti soldi, non ha la cosiddetta liquidità per campare. Voglio dire, vivo bene, pensando che prima o poi gli arriveranno, però insomma è un paradosso nel non mettersi d'accordo. Ultima noiosa cosa, con questo concludo questa breve rassegna stampa di oggi: produzione industriale, anzi ricavi dell'industria più 1,5%, bene, quindi, perché è un segnale che da tempo non si vedeva, anche se a tirare è il settore agroalimentare. Intervista a Franco Nero, che è molto divertente, dice: guardate, io ho avuto successo solo perché sapevo recitare molto bene in inglese, cioè il suo segreto è stato conoscere la lingua. Poi c'è La Verità, e vedrete che ci sarà casino, perché partecipano al Gay Pride vietato da Orban tutta la sinistra che potete immaginare, gnegne italiana. Quella sinistra gnegne italiana che dice La Verità non vede l'ora di fare di cadere in area di rigore, un po' vogliono essere tutti come la Salis, arrestati per i diritti dal nazista Orban. Bene, ciao Nicola, saluti da Ravenna, saluti a tutti voi. Franco Nero coltiva il kiwi qui vicino, beh, non lo sapevo, geniale. E comunque dice che adesso gioca soltanto a tennis, perché non può più giocare a calcio perché è un po' invecchiato, mitico Franco Nero.